del segnale, della molecola che porta il segnale, provoca anche in questo caso una dimerizzazione. Ora, noi qui, al momento della dimerizzazione, noi possiamo avere due possibilità che poi portano allo stesso risultato. Noi abbiamo il recettore dimerizzato, cioè questo è il dominio transmembrano, quindi che in genere è una sorta di bocca formata da alfa eliche idrofobiche, che è ancora il recettore alla membrana. La parte del citoplasma legata una chinasi, o meglio due. Oppure possiamo avere che il recettore stesso è una proteina bifunzionale, cioè è la stessa proteina, però la stessa catena polipeptidica, però all'esterno c'è un sito attivo che lega una certa molecola. All'interno invece c'è un sito attivo con un'attività chinasica. E quindi che prove di chinasi, poi la biochimica, provocano una fosforilazione. Nel caso specifico, quindi la dimerizzazione del recettore provoca l'attivazione di questa attività chinasica. In questo caso, vedete, c'è la fosforilazione di un certo fattore di transizione, non importa il nome, che una volta fosforilato, opera dell'ATP è il segnale che può dimerizzare, quindi si forma il dimero. Una volta che si è formato il dimero, questo dimero entra nel nucleo e esercita la sua azione come fattore di transizione. Quindi abbiamo questi due meccanismi simili, però diciamo, diversi, perché la natura chimica delle molecole segnate è diversa. Ora, quello è una semplificazione, diciamo, in molti casi c'è il segnale portato da una molecola idrofobica provoca all'interno della cellula la comparsa di un'altra molecola che è chiamata seconda messaggera. Questa cosa poi, nel caso di segnali portati da molecole a concentrazione molto bassa, come gli ormoni, o certe cose, c'è un meccanismo di amplificazione del segnale, che è il seguente, in questo caso è per la famiglia del fattore di trasmissione a più uno, quello che giusto dell'acqua lucina di cui abbiamo parlato prima. Quindi noi abbiamo un certo segnale che arriva dall'esterno che provoca la dimerizzazione del recettore e quindi l'attivazione di una chinasi. Questa chinasi che cosa fa? Fosforila un'altra chinasi. Quindi c'è una molecola che, essendo un enzima, va a fosforilare tante altre molecole di. Ognuna di queste poi va a fosforilare un'altra chinasi ancora. E poi l'ultima chinasi. Quindi noi abbiamo un meccanismo di amplificazione, perché non è una molecola che fosforila una molecola che ne fosforila un'altra, ma è una molecola che ne fosforila centinaia o migliaia, perché è un enzima. E quindi ognuno di questi ne fosforila altre centinaia o migliaia. Quindi c'è apposta un meccanismo di amplificazione del segnale che, siccome avviene ad opera dei chinasi, cioè dei enzimi, questo segnale portato a concentrazioni bassissime viene amplificato fino a che c'è praticamente l'attivazione di un gran numero di fattori di transcrizione che nel caso specifico poi dimerizzano con l'altro membro FOS, anche lui attivato da un meccanismo di amplificazione attaccata. Qui c'è appunto la attivazione poi della transizione.
Ci vuole un punto di rosso.
Ora, quando abbiamo parlato della struttura della cromatina, abbiamo detto che il DNA può subire dei cambiamenti di impacchettamento e che questi cambiamenti sono strettamente correlati con l'attivazione o la repressione della trasmissione. Questa cosa abbiamo già visto, può essere ventilata, e tanto per richiamare alla memoria, questi cambiamenti di conformazione del DNA sono mediati da due classi di enzimi, le istoni acetiltransferasi che acetilando gli istoni aprono la cromatina perché fanno scomparire le cariche positive dagli istoni, e queste istoni deacetilati che togliendo i gruppi acetilici rendono il DNA più compatto perché è maggiore la attrazione elettrostatica che esiste tra DNA e istoni. Questa è una cosa che abbiamo già visto. In alto c'è una lente terminale di un particolare istone. Come vedete, ogni 3 o 4 residui c'è o un'arginina o una lettina. Arginina sarebbe la R, la lettina la K. L'aggiunta del gruppo acidilico, vedete, provoca la scomparsa del gruppo positivo perché l'azoto non è più protonabile. Il meccanismo di azione di alcuni attivatori è proprio questo, cioè il legame dell'attivatore al suo sito provoca non soltanto tutto quel macchinario di eventi che abbiamo visto all'inizio della lezione, ma prima, se questo legame avviene in una zona di eterocromatina, attiva praticamente delle istone acetiltransferasi. Perché? Perché il sito, il promotore prossimale, e quindi la data post, potrebbe essere nascosto al TS2T proprio dalla presenza di DNA impacchettato molto strettamente intorno agli istoni. Quindi praticamente c'è l'arrivo dell'attivatore, il quale attira una istone acetiltransferase. Questa comincia ad acetilare tutti gli istoni che stanno lì intorno, la cromatina si apre, il TF2D può legarsi al suo sito e si scatena tutta quella catena di eventi che abbiamo visto precedentemente. È interessante poi notare che queste istone acetiltransferase sono una famiglia molto eterogenea è interessante notare che uno dei TAS, cioè delle subunità che fa parte del TS2D, è esso stesso una istone acetiltransferasi, quindi in grado di decompattare la cromatina. E poi è anche interessante notare che anche alcuni coattivatori, che sono quelle proteine che fanno da
molto, quelle sono i fattori che sono legati a
anche alcuni coattivatori, oltre a funzionare
TBT associated factor,
quindi in grado di decompattare.
No, questa è una che si lega alla TBT.
Ovviamente un altro meccanismo di repressione è speculare a quello che abbiamo visto adesso. Ci può essere una proteina repressore che ha il suo unico ruolo è quello di attirare delle istone deacetilate che cominciano in questo modo deacetilate e quindi tolgono gruppi acetilici e trasformano l'eucromatina in eterocromatina, quindi compattano, quindi il loro meccanismo di azione è impedire il riconoscimento del TS2D della catalogia compattando il DNA. Quindi noi abbiamo che il processo di regolazione della produzione fortemente influenzato dallo stato della cromatina. Quindi noi abbiamo in basso abbiamo una cromatina compatta legata quindi a repressori e soli deacetilati. E quindi mantengono la cromatina allo stato normale. In alto invece abbiamo una cromatina rilassata, acetilata, legata ad attivatori di attivatori acetilati. Un'ultima classe di proteine che è coinvolta nella regolazione della trasformazione sono queste proteine che catalizzano il rimodellamento del DNA. Che cosa significa questo? Praticamente abbiamo detto quando abbiamo parlato di attivatori che stanno molto lontano dal promotore prossimale, abbiamo accennato al fatto che il posizionamento opportuno di alcuni intoni può causare delle ansie, la formazione di ansie e quindi portare a stretto contatto delle zone che stanno lontane. Oppure abbiamo detto adesso che alcuni intoni che potrebbero coprire delle sequenze segnali importanti per l'attivazione della trascrizione. Quindi queste proteine che sono state scoperte in ieri, che cosa sono? Sono letteralmente delle proteine che prendono un intone e lo spostano da un'altra parte. Quindi per questo si dice che catalizzano il rimodellamento del DNA. Perché proprio rimodellano il DNA. E ovviamente questo fatto di prendere un istone e spostarlo, che è una cosa che costa un bel po' di lavoro. E quindi tutte queste proteine hanno un sito che lega i nuclei di fosfato. Perché? Perché utilizzano l'energia di questi nuclei. In genere l'ATP. Può essere in qualche caso. Quindi queste proteine rimodellano il DNA utilizzando l'energia.
Non certo, la TTP c'è anche la TTP e
noi abbiamo questa figura molto più generale che è praticamente non è una faccenda normale. Quindi noi abbiamo praticamente una cromatina più in alto, quindi abbiamo dei gruppi metilici, delle metilbinding protein che richiamano queste zone deacetilate, che tolgono i gruppi acetilici. E quindi abbiamo anche un repressore attaccato e il gruppo che questa in alto è stata posta, vedete sono nascoste da legare delle connessioni. Invece in basso noi abbiamo innanzitutto questi attivatori che richiamano queste istoni che acetilano e questi rimodellatori che devono spostare gli istoni in maniera da liberare tutti i segnali e renderli leggibili poi ai vari TF2. Quindi abbiamo questa situazione che richiede per il corretto funzionamento la compilazione di un gran numero di proteine. Ora noi fino ad ora abbiamo parlato della regolazione a livello della trascrizione, ma ovviamente la vita dell'RNA non comprende. L'RNA, una volta che è stato trascritto, deve maturare, poi essere trasportato nel citoplasma e lì ha un suo tempo di vita, dopodiché durante il quale viene degradato. La traduzione determina ovviamente la comparsa della proteina, la quale a sua volta non è interna, ma ha un suo tempo di vita. Questo perché, come abbiamo detto più volte, non ci
sono minuti, ma sta parlare la vita.
E quindi noi abbiamo visto la regolazione a livello della maturazione. Poi abbiamo visto quale esempio di regolazione a livello della maturazione. E un esempio è lo spazio della maturazione. Quindi noi possiamo avere la più attività biologiche a partire da lo stato stesso. E quindi quello, ad esempio, il fattore di trascrizione che possono diventare dei repressori. Oppure vedremo poi durante il corso anche. E quindi una regolazione a livello della maturazione. Però ci sono delle situazioni in cui i tempi di risposta devono essere un po' più elevati, psicologicamente, con una regolazione a livello della maturazione. Se vi ricordate una delle prime slide che abbiamo visto oggi, che riguardava proprio l'operone latte, noi avevamo l'aggiunta dell'induttore, la comparsa subito di RNA messaggero, poi la rimozione dell'induttore e la scomparsa dell'RNA. Però la comparsa della proteina, quindi proprio l'effetto sul fenotipo, era ritardata di diverse ore rispetto alla reazione dell'induttore. Questo è normale, perché io metto l'induttore, che può essere il lattosio, o nel caso degli ureoni può essere un ormone, un fattore di crescita, qualunque cosa. Però questo attiva la trascrizione, quindi l'RNA deve essere sintetizzato, deve maturare, passare il citoplasma, essere trasformato. Quindi prima che compare la funzione, passano nel migliore dei casi diverse ore. Cessa lo stimolo, che però l'effetto sul fenotipo dello stimolo continua a esserci ancora per diverse ore, se non per diverse giorni. E però ci sono delle situazioni in cui è vitale per la cellula una risposta un po' più naturale. E allora in questo caso, poi vedremo un esempio la prossima volta, ci deve essere una regolazione a un altro livello, non è possibile più a livello della trascrizione, perché è troppo lenta. E allora c'è un controllo o a livello della traduzione, cioè la cellula decide che è più conveniente sintetizzare la reazione di mantenere allo stato inattivo fino a quando non gli serve. Perché in questo modo, quando arriva l'induttore, arriva subito la traduzione immediata. Quindi c'è una risposta molto più rapida. Oppure può addirittura decidere se chiede il caso di sintetizzare un RNA messaggero e poi, se non serve, lo distrugge. Diciamo perché fa questo? Che non ha molto tempo, perché sintetizzare un RNA messaggero costa un sacco di energia. Però vedremo che ci sono delle situazioni per la cellula in cui è conveniente realmente fare questa cosa. Cioè è meglio spendere un po' di energia per sintetizzare una cosa che non serve e fare in modo di evitare guai di energia. E quindi questo è un altro modo di regolazione.
Previdente,
sì. Poi però ci può essere bisogno di tempi ancora più rapidi. Per esempio, se poi quando uno di noi ha un grosso spavento, no? Che si ha una forza di adrenalina che provoca la liberazione immediata di una grande quantità di energia. Questo avviene tramite un certo meccanismo che poi vedrete quando farete il metabolismo della polizia. Però che cosa, come avviene questa cosa? Avviene mediante una regolazione direttamente sulla proteina. Cioè quello che viene regolata non è più la trascrizione o la maturazione o la traduzione, ma è proprio la proteina stessa, mediante in genere fosforilazione. Cioè si può avere un cambiamento e rendere attivo quello che prima era inattivo. Cioè si sintetizza una proteina che è inattiva. Poi quando serve arriva lo stimolo e immediatamente questa cosa della liberazione di tutti ad opera dell'adrenalina è una cosa che avviene in una frazione di secondo, è proprio una cosa quasi istantanea. Quindi ci sono appunto vari tipi di regolazione che dipendono appunto dalla necessità della
traduzione.
Però c'è bello.
Sì, pure mezza macchina. Controllo attività.
Però